Love Song for a Vampire, lei è Annie Lennox, 34 minuti dopo le ore 16, è mercoledì, è Halloween, direi che la nostra rubrica dedicata all'indagatore dell'incubo è proprio a casa sua in questa giornata. Prima di presentarvi l'ospite di oggi, io direi di andare a suonare e vedere se ci fa entrare. Barbara, possiamo entrare?
Sì, avanti.
Sicura? Non disturbiamo?
No, sono pronta, ho già preparato il tè per ospitarmi.
Ottimo, quindi entriamo all together a casa di Barbara Baraldi. Ma che bello che sei nostra ospite.
Ah, sono contentissima anch'io, guarda, veramente.
Poi io di più.
Questa giornata ci voleva.
Ecco, diciamo, ci sono un paio di motivi per cui sono ancora più contenta rispetto agli altri giorni. Il primo è che oggi è Halloween, quindi sono contentissima di avere una persona che riesce a stare allo scherzo come me, perché magari se beccavo uno di quelli che odia questa festa celtica maledetta, sarebbe stato un problema. Secondo motivo veramente forte è perché finalmente abbiamo una donna. Una
grande.
Donna, vera. E che donna, come ho detto prima.
Ma tu non,
non l'hai sentito, ma l'ho detto. Quindi la sviolinata l'ho fatta prima quando tu non potevi sentirla, Barbara. Allora,
grazie.
Barbara Baraldi con noi in primis, scrittrice da qualche tempo, anche sceneggiatrice del nostro amato Dylan Dog. La Barbara, stavo leggendo perché sono andata un attimino ad informarti che tu come me da bimba leggevi Dylan Dog.
Sì, assolutamente. Io ho un fratello con cui abbiamo 11 mesi di differenza e quindi avevamo la collezione insieme. Infatti il dramma è stato quando me ne sono andata di casa a litigarcela, alla fine è rimasta perché ha un, diciamo, ci sono i gargoyle, c'è un pianalino dove ci sono tutti i Dylan Dog e ci sono i gargoyle, gli avevamo costruito un mondo e poi aggiungevamo i fumetti, quindi abbiamo deciso che il posto era quello, ma era zona franca che continua ad appartenermi nonostante sia andata via di casa, quindi l'ha tenuta nella mia vecchia casa, diciamo.
Durissima, però immagino abbandonarla, questa è un'altra cosa che ci accomuna tra virgolette. Io invece ho cambiato da poco casa e la prima cosa che sono andata a prendere è stata proprio la collezione di Dylan Dog, non mi ha interessato nulla di tutti gli altri, io volevo quella collezione. Allora, com'è stato scrivere una storia per Dylan Dog? Ricordiamolo che tu sei stata protagonista di una delle quattro storie del Dylan Dog Color Fest, uscito, se non sbaglio, ad agosto,
sì.
Ad agosto, e com'è stato? Com'è successo? Com'è capitato?
Allora, intanto è stata un'emozione grandissima, ma anche bisogna mettere la paura. Avevo una paura perché ovviamente, essendo fan, leggendolo da sempre, e in più avendo il fratello, il fratellaccio, come ti dicevo, che fan, lui mi ha detto subito: guarda che se scrivi una cagata te lo dico subito. E allora lui è stato il mio primo lettore.
Ottimo.
E quando lui l'ha letta e gli è piaciuto un casino e mi ha detto una cosa che, cioè, io sono quasi svenuta, mi ha detto: guarda, secondo me ha qualcosa del lungo addio, e mi sono pure commossa. Io lì, cioè, ovviamente ero contentissima perché so che lui è molto sincero e sono stata un pelino più tranquilla, però la paura è tanta perché ti confronti comunque con dei miti. Poi io faccio sempre cose con molta umiltà e soprattutto avevo tanto rispetto e gli avevo vestito, insomma, vestirgli i panni di una mia storia è stato un onore grandissimo. E è iniziato tutto proponendo alcune storie e per l'esattezza ne avevo proposte circa 6, alcune erano più horror. E c'era una storia che a me piaceva tantissimo, ma era su una sirena, quindi diciamo un argomento che è già stato trattato in Dylan. E poi c'era questo bottone di Madreperla, che era quella in cui mi ero più lasciata andare al romanticismo. E in tutte le mie storie ci sono storie d'amore o impossibili, o storie d'amore che comunque si rincorrono nel tempo, perché secondo me, come anche una grande forza di Dylan, è proprio l'amore che c'è, sì. E quindi alla fine è stata scelta quella e sono stata molto molto felice perché era quella a cui tenevo di più e però, diciamo, fra le altre era un po' meno horror, quindi ringrazio tantissimo che sia stata scelta quella, perché poi quando l'ho vista nascere e soprattutto ho comprato il fumetto che l'ho voluto comprare in edicola, l'ho avuto fra le mani, poi l'ho letto e mi sono autocommossa e mi è piaciuto tantissimo.
Assolutamente, effettivamente la cosa che ha detto tuo fratello, ma ha un nome questo fratello?
Possiamo... Alessandro.
Alessandro, sì, così possiamo dirlo perché sembra brutto, lo citiamo come
Alessandro,
fratello.
Alessandro, poi ci sono i due piccoli che non saranno citati perché loro non c'entrano nella storia, ma siamo quattro fratelli, quindi appassionati tutti di fumetti, film horror, quindi a casa è sempre un casino.
È ottimo, è stata immagino un'ottima palestra. E poi hai detto tu stessa che tuo fratello Alessandro ha fatto da giudice inizialmente,
sì, sì,
penso
sì,
che la prima storia non si dimentichi mai, quindi ci vuole sempre un giudice bello obiettivo. E
sì,
effettivamente non è un commento sbagliato quello che il bottone di Madreperla abbia qualcosa del lungo addio, che è una, per chi non lo sapesse all'ascolto, una delle storie veramente più belle, come secondo me, come sceneggiatura ma anche come disegni, in mano ad Andrea Venturi, veramente bella quella storia. E effettivamente non è vero, cioè non è sbagliato dire che ha qualcosa di ciò, cioè c'è quella malinconia di fondo, quel finale particolare che può rimandare un po' a lungo addio, è vero, mi trovo d'accordo con Alessandro.
Bene, bene, ti sta ascoltando, quindi sarà contento, poi è contento quando qualcuno gli dà ragione.
Come tutti gli uomini, Barbara, tu mi insegni, basta dargli ragione e li abbiamo fatti felici. Noi ci vuole un pochino di più, ci vuole per dire una storia di Dylan Dog scritta da te che comunque non è che hai iniziato a scrivere ieri, né tantomeno hai iniziato a scrivere con Dylan Dog, ma che hai alle spalle e anche davanti, quindi per il tuo futuro, tantissimi libri, c'è una saga proprio che tu stai portando avanti, ce la vuoi raccontare un pochino?
Sì, allora io intanto non amo scrivere, sin da bambina amo raccontare storie e con il fatto che ero la più grande, diciamo, che tenevo buoni i miei fratelli, perché con due c'è molta differenza di età, raccontando storie che facevano veramente paura. E quindi riprendendo sempre il filone, molte volte mi ispiravo anche a Dylan Dog, però aggiungevo proprio cose spaventose perché erano veramente pestiferi i miei fratelli. E mia mamma diceva, ma come mai con te stanno così buoni? Ovviamente io li terrorizzavo, infatti se qualcuno avesse saputo... Se non dormivano, / mangiavano, / facevano quello che dovevano fare, chissà che creature li avrebbero portati via. Quindi la mia passione nasce proprio da raccontare storie. E ho cercato di scrivere storie di tutti i tipi per non fossilizzarmi in un unico genere. E l'ultima saga che sto scrivendo è la saga di Scarlet per la Mondadori, che è un dark fantasy. È un genere che, diciamo, in Italia si è fatto conoscere per Twilight e per queste, chiamiamoli, vampiri mossa. E in realtà io mi sono ispirata a ben altre fonti di ispirazione, a Buffy la massa vampiri, alle serie TV, a Dylan Dog, a Dracula di Bram Stoker, perché il mio immaginario è molto diverso. Quindi ho creato i miei mezzi demoni, che sono creature soprannaturali, infilandoci due miti, perché da piccola il mio santino preferito era quello di San Michele Arcangelo, perché secondo la tradizione, che è una tradizione italianissima, lui veniva a posto di guardia nelle gole dove il male poteva risalire e non era come gli altri angeli che sono buoni, che fanno lui aveva la spada e ammazzava questi demoni. E quindi era il mio personaggio preferito e avevo sempre nel portafoglio il suo santino che avevo trovato in questo monastero. E quindi questo è il primo mito. Poi l'ho incrociato col mito di Persefone, la ragazza umana rapita dal dio degli inferi, e ho pensato, cosa succederebbe se da questa unione nascessero dei bambini? Ho pensato che i bambini diventavano appunto mezzi demoni, figli di un diavolo e di un'umana, non appartenenti a nessuna delle due fazioni e costretti appunto a combattere i demoni che cercano di venire al mondo. Poi il dark fantasy, o anche chiamato urban fantasy, è ambientato ai giorni nostri, quindi poi c'è tutta una storia contemporanea, una ragazza normale che va a scuola con problemi classici, e ci sono queste incursioni anche di un demone dei sogni, a cui un po' mi sono ispirata a Nightmare, ma anche a certi demoni giapponesi. Quindi Scarlet è tutto questo, ci sono tante leggende, per ora è al secondo volume così.
Beh, guarda, questi sono tutto questo che ha raccontato questa saga, questo piccolo incipit sulla saga di Scarlett è la motivazione per cui è giusto che tu sia qui il 31 di ottobre, veramente.
Grande.
Hai citato veramente delle leggende, ma non solo, hai citato Nightmare. A me già hai citato Dylan Dog e Nightmare, come si suol dire, mi hai comprata, già, cioè, mi hai assolutamente comprata. E io devo ammettere, Barbara, e lo dico col capochino e cosparso di cenere, che non ho ancora avuto il piacere di leggere, ma veramente domani la prima cosa che farò sarà andare a comprare Scarlett, ovviamente il primo volume, non il secondo.
Guarda,
il secondo
io ti
poi
consiglio di partire dal secondo, che è Scarlett, il batto del demone, perché diciamo che poi in molti hanno letto prima il secondo e poi hanno preso come prequel, come fanno adesso, il cinema al primo, e ho visto che è una chiave di lettura che piace molto, anche perché inizia subito al cardio fa, e poi sono storie autoconclusive, quindi lo puoi naturalmente leggere anche così, perché le lettrici che hanno fatto così mi hanno detto che è piaciuto molto, e la cosa del prequel mi piaceva, è molto cinema.
Esatto, fa molto cinema. Senti, allora, io volevo chiederti, anzi, prima, scusate, devo fare un'errata corrige, perché mi sono resa conto di aver dato a Venturi l'onere e l'onore di aver disegnato Lungo Addio. Non è assolutamente vero, è Ambrosini, però non so perché ci ho messo in mezzo Andrea Venturi, perché lui ha disegnato Johnny Freak, quindi tutte queste storie che amo particolarmente le do a lui poi. No, volevo sapere invece, tu trovi più difficile, perché potrebbe sembrare scontato, ma forse non lo è, stare in un libro, quindi scrivere un libro, una saga dove ci sono tantissime idee, ma anche hai tantissimo spazio, tra virgolette, per esporle, oppure un fumetto dove quello è il tempo in cui devi stare, quello è il limite di spazio dove devi stare?
Guarda, per quanto mi riguarda sicuramente il fumetto, perché allora intanto è un modo molto diverso di comunicare, perché devi essere più immediato, perché il lettore deve appunto in un balloon comunque capire anche i sentimenti, le sensazioni, l'atmosfera, e quindi anche la descrizione dell'ambiente, quello che deve essere poi il contatto con perché il tuo disegnatore poi capisca quello che vuoi rendere. E quindi sicuramente, come dici tu, anche per lo spazio, perché comunque le pagine sono quelle e la divisione in vignette è quella, quindi assolutamente penso che sia più difficile, anche perché noi donne tendiamo a essere molto irrazionali, e quello invece è un lavoro ordinato e razionale, quindi ho studiato tantissimo e mi è piaciuto tanto, è una cosa che mi è piaciuta e mi ha aiutata anche, sai, quando dici le prove più difficili che però cambiano qualcosa dentro di te.
Beh, assolutamente, poi immagino che sia stata anche questa una palestra per stare in uno spazio contenuto, che per una scrittrice forse è la cosa più difficile,
certo.
No?
Una cosa che mi ha aiutato molto, che io anche nei romanzi me l'hanno sempre detto, scrivo in modo molto cinematografico, quindi più che sembravano a volte me le hanno paragonate quasi a delle sceneggiature, nel senso che quello è stato, diciamo, il cinema è stato il mio trade union che mi ha aiutato in maniera più sì, a essere più facilitata a passare dalla letteratura al fumetto. E poi anche il fatto che comunque leggo fumetti da quando sono nata, ho iniziato proprio con gli Alan Ford di mio padre, che aveva la collezione, gliel'avevo trovata in soffitta, oltretutto io abitavo in una casa stregata.
Ecco, mi sembra giusto. Cioè,
era l'ultima casa del paese.
L'ultima casa a sinistra?
Infatti, grande citazione, e quindi l'ultima casa a sinistra, avvolta nella nebbia dietro la campagna, e c'era questa, di notte sentivo questi rumori nella soffitta, quindi un giorno mi sono attentata, c'era questa botola, tu la aprivi col bastoncino e scendeva la scala dalla botola. Quindi io per due pomeriggi l'ho aperta, ma è scesa la scaletta, l'ho rimessa su. Il terzo pomeriggio l'ho salita e avevo trovato la collezione degli Alan Ford, che avevo appena iniziato a leggere, ma non sapevo ancora tutte le parole. Quindi ho iniziato proprio con i fumetti da subito. Quindi anche quello aiuta sicuramente, leggerli tanto, diciamo, la mente ti, È una forma mentis il fumetto.
Assolutamente, ma guarda, io sono d'accordissimo, non d'accordo, ecco perché
ci
noi diamo...
a mangiare una pizza dopo,
ma
io
assolutamente.
Ho già capito.
Guarda, guarda, io sto scoprendo veramente che le donne che poi si affacciano al mondo di Dylan Dog come sceneggiatrice, come disegnatrici, sono le, fammelo dire, come dire, con termini tecnici, le più meglio proprio del panorama, del panorama mondiale, veramente sto scoprendo. Dei personaggi più che ancora prima che persone meravigliose. Detto questo, Barbara, io voglio sapere due cose importantissime. La prima è, tornando a Scarlett, visto che tu mi parli così tanto di cinema, visto che in tanti ti hanno detto che scrivi quasi fosse una sceneggiatura, c'è qualcosa nell'aire?
Sì, assolutamente. Allora, diciamo che è una sempre l'horror c'entra, anzi ancora di più forse che in Scarlett, perché a gennaio esce il primo volume di una nuova trilogia sempre con la Mondadori e siete proprio i primi in assoluto a saperlo e anche a sapere il titolo, che dovrebbe essere Striges, il sangue delle streghe. E visto che Halloween, allora Striges deriva dal greco Strix, che era la civetta, l'uccello notturno, secondo cui si pensava che le streghe appunto si potessero trasformare, quindi c'è tutta la mitologia delle streghe ambientata in una Milano molto cupa e oscura, in cui il Duomo di Milano diventerà lo scontro addirittura di un duello tra una strega e un inquisitore moderni, e poi c'è una storia d'amore molto romantica. E questo è uno spoilerone proprio,
sì,
perché
sì, lo vogliamo.
Non è stato anticipato da nessuna parte, quindi diciamo la storia d'amore immortale, perché questa ragazza che scopre di essersi reincarnata era una strega e naturalmente chi poteva amare se non l'incarnazione di un inquisitore, quindi saranno dei gravi casini proprio, problemi. Comunque mi sono divertita molto a scriverlo e non vedo l'ora che esca, sinceramente, perché in teoria dovrebbe essere intorno a gennaio-febbraio.
Gennaio-febbraio, quindi mi fai questo regalo per il compleanno, l'uscita di questo album.
Dai,
praticamente.
Sei a fare anche tu?
Io sono peggio, sono una cuspide, sto in mezzo, l'ultimo giorno del Capricorno o il primo dell'Acquario, dipende dai punti di vista, sto lì.
Fantastico.
Sto lì in equilibrio proprio. Quindi dicevamo, ripeti il nome?
Striges, il sangue delle streghe per la Mondadori.
Grazie.
Questo è il titolo provvisorio, spero che lo mantengano perché a me piace molto.
No, spero che lo mantengano perché io ormai l'ho segnato,
certo,
capito?
Il titolo, perché a volte ti cambiano il titolo anche all'ultimo secondo, infatti è una cosa che non... anche l'ultimo che è per ragazzi, che ho scritto, che è uscito con l'Einaudi, all'inizio si doveva chiamare, il titolo fantastico, Come un bianconiglio in un campo di Gran Turco.
Oh,
e alla fine, infatti, invece si è chiamato Un sogno lungo un'estate, che poi è ispirato a Stand by Me di Stephen King.
Però quindi... il titolo precedente era più carino,
infatti,
posso dirlo.
Faceva ridere, rimaneva impresso, secondo me. Poi all'ultimo momento è cambiato, è uscito il più serio Un sogno lungo un'estate.
Ma sì, facciamo finta, Barbara, che siamo serie. Però ecco, io volevo sapere anche se ci sarà mai una trasposizione cinematografica proprio di Scarlett, se lo potremmo vedere mai al cinema, se ne hai mai parlato con qualcuno, se qualcuno è mai venuto a bussare a chiedertelo.
Sì. Guarda, ne ho parlato con un regista di Roma, e diciamo un regista abbastanza famoso, quindi gli ho mandato i romanzi e sono in lettura, quindi incrociamo le dita perché secondo me sarebbe una cosa, sarebbe molto bello, sarebbe anche un mio sogno, perché poi io, essendo, come hai già capito, molto tamarra, sono molto amica dei Manetti Bros,
ecco
qui. E quindi dopo andavo sempre a fare, per giocare, perché sono appassionata di cinema, a fare la comparsa per l'Ispettore Cogliandro, e ogni volta facevo la barista, ho fatto la barista nella puntata con l'heavy metal e le sette sataniche, che si chiamava 666, e non mi ricordo il resto, però lì facevo la barista metallara, poi ho fatto la barista punk e la barista dark in un'altra puntata,
ecco.
Quindi il mio sogno sarebbe poi fare, come dicono loro, il cameo,
ecco,
e quindi nascondermi come faceva Hitchcock.
Bravissima!
magari con la camicia rossa vestita per omaggiare Dylan.
Beh, assolutamente. Poi oltretutto i Manetti sono proprio, come dicevi tu, di Roma, i Manetti Bros, magari sono all'ascolto. Questo è un proprio annuncio che fa la vostra amica Barbara, quindi sbrigatevi e mettetevi in contatto con lei, perché vogliamo vederla veramente. Senti Barbara, io devo chiedertelo per capire se è l'Halloween che mi fa degli stanfetti. C'è una presenza che tossisce vicino a te?
Una presenza che tossisce vicino a me? Assolutamente sì.
Ah, perfetto, per capire se ero io che sentivo tossire.
Questa cosa è meravigliosa.
Ho avuto paura per 10 secondi, come vedi è nella casa stregata, tossisce, io sento lo spirito che tossisce. E invece no, c'è effettivamente qualcuno,
sì.
Perfetto.
Sì, l'avevo chiuso nello scantinato, si vede che
si è liberato, guarda.
A rinforzare le catene.
Sì, non ci sono più veramente i prigionieri di una volta. Io non capisco queste cose. Senti, ultima domanda, forse la più importante: ti rileggeremo su Dylan Dog?
Guarda, spero proprio di sì, perché ho mandato 4 nuovi soggetti che stanno visionando in questo momento, e un pochino più horror, ma sempre romantici, che vorrei che fosse un po' la mia impronta, perché sono dentro, quindi incrocio le dita, perché spero proprio di sì, e spero entro breve, perché è una droga e quindi ne voglio ancora.
E quindi, come si suol dire, facciamo lavorare il curatore di Dylan Dog, il già più volte citato Giovanni Gualdoni. Giovanni, leggi, 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 e secondo noi sicuramente.
Ciao Giovanni,
anch'io lo faccio, che è una vita, io ne parlo sempre per rievocarlo, no? Vedi, è Halloween, per rievocarlo tipo fantasma, che venisse anche lui a tossire qui dietro di me, che è tanto tempo che non si vede Giovanni. Allora, detto questo, Barbara, è stato bellissimo, veramente, è stato bellissimo, breve ma intenso. C'è un brano che tu hai scelto per salutarci, sì. Voglio sapere perché l'hai scelto.
Mi piace tantissimo, poi io nascondo sempre degli omaggi alla Luna, che è il pianeta della donna, perché è mutevole come noi, non è mai la stessa, quindi da Luna crescente, Luna calante, ogni Luna ha il suo significato. Secondo me anche la donna è così, è mutevole, sfuggente, quindi un omaggio anche a Dylan, a tutte le sue donne, e quindi ho scelto Killing Moon degli Echo and the Bunnies. Poi io ero una darkettona da ragazzina, quindi non poteva mancare.
Tranquilla, io lo sono ancora, adesso vai, ti lascio il microfono, anche se l'hai già fatto, annunciacela proprio come farebbe la DJ Barbara Baraldi, e il microfono è tuo.
Grazie, intanto grazie Chiara, sei fantastica, veramente sono stata benissimo in tua compagnia, in compagnia di tutti i Dylan Dogofili, e a voi Killing Moon di Echo and the Bunnies, è un bacione halloweeniano.
Grazie mille Barbara Baraldi, un abbraccio immenso,
ciao,
a
ciao,
prestissimo,
grazie, ciao.
Come too soon. Fate.